Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente.
Ma buongiorno, benvenuti, buon sabato a voi. Apriamo questa puntata di Obiettivo Salute Weekend con un estratto dal film Rocky Balboa, siamo nel 2006, che ci porta dritti dritti al tema che oggi vorrei affrontare con voi, un tema che ci riguarda tutti da vicino e in modo particolare tocca i nostri ragazzi alle prese con le prime sfide. E quindi con la paura di perdere, il timore della sconfitta, di non farcela.
Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere,
ma sempre si può vincere, ed allora
come... 1967. Shel Shapir e il suo gruppo cantavano Bisogna saper perdere, un messaggio che a distanza di oltre mezzo secolo, se non sbaglio, è ancora incredibilmente attuale, proprio perché ci parla di una verità, direi universale. Per conquistare qualcosa di importante, a volte bisogna saper perdere. Ma cosa vuol dire davvero saper perdere oggi, in un'epoca dove la pressione, direi anche l'ossessione di vincere, sembra proprio pervadere e dominare ogni aspetto della vita nostra e dei ragazzi? E questa canzone è ancora attuale? Con noi oggi abbiamo il piacere di avere Stefano Rossi, psicopedagogista. Bentornato, dottor Rossi.
Grazie.
E sorpresa, sorpresa, lui, Shel Shapiro. Benvenuto, bentornato. Che bello.
Grazie Nico, è sempre un piacere. Poi io adoro Radio 24, quindi sono a casa, dai.
Shel, nel 1967 il mondo stava cambiando profondamente, direi, rivoluzioni culturali, nuovi ideali, la musica proprio come veicolo di trasformazione. Ma Shel, in quella canzone Bisogna saper perdere, sembra che tu ci volessi parlare di una sorta di umanità più profonda legata alla relazione. Sappiamo che la canzone fa riferimento a una perdita legata a una persona amata, un amore che si fa anche lui strada attraverso un fallimento. Ma se tu oggi dovessi rileggere questi versi, quali altri messaggi vorresti porre alla nostra attenzione, oltre a quello naturalmente che riguarda l'amore, la relazione sentimentale? Insomma, quello che ti chiedo, c'è una lezione più universale che ci parla di vita e crescita anche per i ragazzi di oggi?
È una domanda complicata. Nella sua semplicità è una domanda complicata. Perché, come dicevi tu, negli anni 60, vabbè, è cambiato il mondo. Io non so se è cambiato il mondo, secondo me è proseguito e basta. Ci sono stati dei cambiamenti epocali immaginari, secondo me, più che reali. Oggi come oggi, questa cosa della perdita è cambiato come visione, cioè oggi... non è ammesso perdere in niente. Noi cerchiamo di allevare orde di vincenti a livello universitario, a livello di amore fisico, a livello estetico, cioè devi essere vincente. Quindi non si scriverebbe questa canzone oggi.
Certo.
Cioè nessuno vuole sapere di perdere oggi, che idealmente non è sbagliato, però se il perdere provoca provoca femminicidi, se provoca dolore e suicidi a livello adolescenziale, allora bisogna affrontare chiaramente diversamente la cosa. Io rinfaccio molto ai genitori. Io trovo che come genitori siamo in grave difficoltà, che provoca gravi difficoltà nei loro figli. Io penso che bisognerebbe vivere più con i piedi per terra, guardando in faccia la realtà e non attraverso uno schermo di telefono, di computer, di televisione, per arrivare a delle soluzioni reali e non... non virtuale, capito?
Certo.
Trovo che
perché
la vita qui siamo messi male.
Senti, Shell, perché la vita accade e noi dobbiamo, no? Abbiamo poi tutte
sì,
le
accade, brava, ecco. Esatto.
La vita life accade, happens. Però ecco, concretamente. Shell, io ti abbraccio e ti aspettiamo qui. Senti,
io ti abbraccio
anch'io.
Fortemente, tutti quelli che stanno ascoltando, anche Stefano che è in arrivo, penso.
Grazie. Grazie mille, un abbraccio
ma
triplo.
Grande.
Ciao.
A tutti, ciao.
Ciao, ciao.
Bisogna saper perdere. Bisogna saper perdere. Sempre si può vincere, ed allora...
Dottor Rossi, parlando di crescita, educazione e crescita emotiva dei ragazzi, spesso si sente dire che il fallimento fa parte del percorso, no? Ma pochi sembrano volerlo accettare, anche Shell diceva parlare di fallimento in questo momento, nessuno ad esempio ascolterebbe questa canzone. Perché? Perché la cultura della vittoria probabilmente è talmente radicata che il fallimento viene percepito come qualcosa di negativo, da evitare ad ogni costo. E dottor Rossi, però questa è l'epoca dove si vuole vincere sempre. Allora noi come genitori, perché siamo chiamati in causa, cosa possiamo fare per insegnare ai ragazzi che la vera vittoria arriva anche attraverso la capacità di saper perdere, di rialzarsi, no? Ritorniamo al nostro Rocky con cui abbiamo aperto la nostra puntata.
Beh, sicuramente lo sport, se dal mio punto di vista, è una grande metafora di vita, no? Io mi ritrovo molto nelle cose che ha detto Shell. Quando pratichi sport, soprattutto da ragazzino, anche da bambino, beh, scopri che vittoria e sconfitta sono due lati della stessa medaglia. Quindi da questo punto di vista, però, ancora una volta, a volte vedendo certe scene di alcuni, non di tutti i genitori, ai campetti, nel fomentare, no, con una importante aggressività i propri figli, ci fa capire che siamo proprio nella società della vittoria. Mi viene in mente anche Gianni Rodari, che diceva: sbagliando si inventa, no? E questo lo sanno anche, se passiamo dallo sport alla scienza, tutti i grandi scienziati, per esempio con la serendipità, ci dicono che spesso, no, da errori, fallimenti o da fuoristrada sono state scoperte grandi intuizioni, grandi invenzioni. Io, se posso, Nicoletta, però mi faceva piacere far riflettere i nostri ascoltatori sul concetto di merito. Perché, per esempio, se pensiamo alla scuola, il Ministero dell'Istruzione oggi si chiama Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ma sul concetto di merito, che a prima vista sembra il più nobile dei concetti, un filosofo americano, Michael Sandel, ha detto: fate attenzione, perché il merito sulla carta sembra la cosa più positiva, ma il mito del merito divide il mondo, e quindi anche la scuola, in vincenti e perdenti, winner e loser. Allora io credo che noi dobbiamo fare proprio un lavoro, ancora prima che educativo, filosofico, cercando di capire che questa ossessione che abbiamo per il figlio trofeo, per la vittoria, nasce proprio dalla nostra paura del futuro. Oggi siamo spaventati, siamo angosciati rispetto a un futuro che cambia sempre più velocemente e quindi ci illudiamo in buona fede che avere un figlio perfetto, vincente, prestazionale sia l'unica chance. Solo che in questo modo rendiamo più fragili le sue ali.
E renda perfetti anche noi che lo abbiamo educato.
Sì, questa è una sorta di, se vuoi,
è uno specchio.
Se mi passi, è uno specchio di Narciso perché io credo che noi dobbiamo distinguere a livello genitoriale, no, tra amore e ammirazione. Il genitore che ammira il figlio alla fine gli sta dicendo in maniera implicita: io ti voglio bene,
però...
se performi, se vinci. Invece l'amore è incondizionato, io ti voglio bene a prescindere e ho fede che tu troverai la tua strada. Ecco, ci serve questa fede educativa, aver fede nel fatto che anche un figlio che germoglia tardi la sua strada la trova se noi ci siamo, se noi crediamo in lui, se lo amiamo per quello che è.
E dottor Rossi, proprio come diceva Shell, la palla torna a noi genitori, e c'è un altro aspetto importante che vorrei condividere e considerare con lei. Come si possono aiutare i ragazzi a gestire questa pressione di essere sempre migliori? A volte non è in casa, ma è nell'ambiente in cui vivono, è a scuola, è nel gruppo all'oratorio, è dentro il gruppo dove svolgono sport, cioè un po' ovunque.
Sì, è vero, e io per esempio quando parlo con i ragazzi nei teatri o nei miei libri faccio loro notare che oggi il vero imperatore del nostro tempo sono le metriche. Lo vediamo per esempio online, no? Le metriche dei like, delle condivisioni, e tutta questa ossessione per le metriche oggi poi i ragazzi le riportano sul loro corpo, le metriche della magrezza, del fitness, le metriche della popolarità. E allora ecco, io credo che con i nostri ragazzi bisogna fare anche un lavoro di educazione filosofica, non nel senso accademico, ma proprio nel senso critico, cioè aiutarli a riconoscere che se tutto è misurabile, tutto è paragonabile, ma se tutto è paragonabile, alla fine io sono costantemente infelice, perché se mi paragono continuamente ci sarà sempre qualcuno più bello di me, più magro, certo, di me. E allora io credo che il segreto con i ragazzi oggi è insegnare loro qualcosa di apparentemente scontato ma fondamentale: imparare a volersi bene. Io dico ai ragazzi: ma voi come vi trattate? Come trattate voi stessi? Come dialogate internamente con voi? Con la scure, con l'accetta, con delle critiche costanti, oppure sapete anche valorizzare tra tante fatiche il bello che riuscite a creare? Ecco, io credo che nella società della prestazione imparare a volersi bene sia un obiettivo, ecco, che noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi.
Se non credi in te, chi lo farà? Che tra l'altro è il titolo di un suo libro, a cui vado perché in un capitolo lei parla proprio dell'arrivare, dell'importanza di saper arrivare ai secondi, che vuol dire terzi, ultimi, a metà, perché poi già il secondo è un, no, magari di un punto è quasi una vittoria. Ma e questo è un aspetto secondo me molto interessante che bisogna.
Sì, è un aspetto importante, e per esempio con i genitori, no, io dico sempre: fate attenzione alle lodi che date. Perché se noi lodiamo un bambino, molte ricerche lo hanno dimostrato, se noi lodiamo un bambino per i voti positivi che prende, che sembra la cosa più bella e naturale del mondo, no? Bravo perché hai preso 8. In realtà queste ricerche della Dweck, una psicologa americana, hanno visto che il bambino inizia a pensare a questo punto di essere intelligente, ma nel momento in cui non prende 8 e prende 6, prende 5 o prende 6 e mezzo, il bambino fa la stessa operazione, dice: hai visto? Quindi non sono intelligente, sono uno stupido. Adesso si potrebbe dire: quindi che cosa facciamo? Ecco, dobbiamo imparare
perché
a lodare,
diventa
nostri...
così difficile, dottor Rossi, perché oggi sì, le parole che si dicevano già solamente nella generazione passata e che sembravano aiutare i ragazzi poi a crescere, adesso non vanno più bene, sono quasi bannate. Attenzione, no, troppe carezze, no, troppe parole di incoraggiamento, no, troppe...
È vero, però è cambiato il contesto, nel senso che i genitori di ieri in fondo volevano, io lo dico spesso, un bravo bambino, no? Il bambino che si comportava bene. I genitori di oggi, che sono spaventati dal futuro, i genitori di oggi vanno compresi. Troppi miei colleghi li attaccano, no? Ma il genitore di oggi guarda al futuro e va in ansia, si sente perso, e quindi che cosa fa? Cerca di iperlodare. In realtà appunto queste ricerche che cosa ci dicono? Va benissimo lodare un figlio quando fa qualcosa di buono, però la lode più potente, quella più sana, non è sul risultato ma è sul processo. Cioè, ho visto che hai fatto tanta fatica in questa verifica, hai preso 6 e mezzo, per me quel 6 e mezzo lì vale oro. sono fiero dell'impegno che ci hai messo. Ecco, se noi lodiamo i nostri figli sull'impegno piuttosto che sul risultato finale, alimentiamo quella che potremmo chiamare una cultura della grinta. Ed è questa cultura della grinta che, al di là delle vittorie e delle sconfitte, darà ai nostri figli la capacità di essere resilienti, cioè rialzarsi quando cadi, come ogni tanto la vita ti farà cadere.
Ma dottor Rossi, ci sono dei segnali che dobbiamo cercare nei ragazzi, che possono esserci utili per capire se sono troppo concentrati sulla vittoria o se stanno sviluppando quella resilienza, quella sana resilienza a cui lei faceva cenno? Esiste, non so, un modo per incoraggiare il coraggio di lasciar perdere magari quando è necessario, senza che questo venga visto come una debolezza, come un gettare la spugna? Perché credo che nel saper vincere bisogna saper perdere, ma anche lasciar perdere.
Bravissima, questo è un punto molto importante. Ecco qua, secondo me, noi dovremmo introdurre come categoria la differenza tra resilienza e resurrezione. Cioè, resilienza è: io cado, la vita mi butta a terra e io a un certo punto trovo la forza di rialzarmi.
Okay.
Riprendo quindi la strada che stavo imboccando, no? Prendiamo un ragazzo che si allena nello sport, ha un infortunio, accidenti, deve recuperare, deve fare fisioterapia e poi riprende la sua, tra virgolette, carriera sportiva, no? Però ci sono degli infortuni da cui non ci si rialza. Io, per esempio, amavo giocare a pallanuoto, ero, tra virgolette, una giovane promessa, ho avuto una serie di infortuni al ginocchio e insistevo, facevo di tutto per rialzarmi, ma mi stavo ossessionando, perché purtroppo col mio ginocchio a un certo punto io non potevo più giocare a pallanuoto. Che cos'è quindi la risurrezione? La risurrezione è capire quella bellissima preghiera degli Alcolisti Anonimi che dice: dammi la forza di cambiare ciò che posso cambiare. Dammi la tolleranza di accettare ciò che non posso cambiare, dammi la saggezza di riconoscere la differenza. Ecco, questa è una bella frase su cui riflettere con i ragazzi, per dire: ci sono sfide da cui possiamo rialzarci, altre volte dobbiamo imparare ad accettare che non possiamo essere tutto, non possiamo magari rialzarci in questa direzione, ma c'è un altro sentiero che ci aspetta. Questa è la risurrezione.
Dottor Rossi, ma lei che cosa direbbe ad un ragazzo che ha paura di non vincere, di non riuscire a fare sempre la scelta giusta, che è in qualche modo bloccato, intimorito, impaurito, e i genitori lo vedono, vedono magari nei suoi comportamenti qualcosa che lo trattiene? E che cosa direbbe anche ai genitori per sensibilizzarli a essere a fianco dei loro figli senza sostituirsi ai figli? Spesso noi, per paura che i figli soffrano, che si sentano inadeguati, cerchiamo un po' di spianare la strada. Lei ha fatto dei profili molto belli sui vari tipi di genitore, di cui abbiamo parlato anche in diverse puntate, andate a riascoltarvele, affinché i genitori, insomma, restino quel porto sicuro, no? Lei ha scritto di recente un libro dedicato questa volta ai più piccoli, ma sappiamo che la salute mentale dei ragazzi arriva, no? Si forma addirittura nella pancia della mamma.
Beh, noi dobbiamo cercare di esserci senza sostituirci. Cioè, il porto sicuro, io a volte lo dico in una battuta, non ha le gambe, cioè c'è. Ti accoglie il tuo dolore, rispetta il tuo dolore, non lo minimizza, non si lancia in interpretazioni fuori luogo, però ti consegna alla responsabilità della tua libertà. Perché se c'è sempre qualcuno che fa per te, io ti sto dicendo, in fondo credo che tu non ce la posso fare. E allora, ecco, credo che dobbiamo stare vicino ai nostri ragazzi, ma oggi in una società sempre più virtuale serve la dieta della realtà. Ma io dico, uso sempre questa frase abbastanza semplice, però efficace, e dico sempre ai ragazzi e anche ai genitori, no? Che la paura ha paura. Cioè, se tu fai un passo avanti, la paura fa un passo indietro, diventa un po' più piccola.
Mi piace.
Se fai un altro passo avanti, la paura alla fine si dimentica di te e tu ti dimentichi di lei. Quindi le persone coraggiose non sono quelle che non hanno paura, ma sono quelle che fanno un passo avanti nonostante la paura che provano.
Insomma, come dice Shell, bisogna saper perdere, forse per imparare a vincere in modo veramente reale, no, concreto. Oggi più che mai dobbiamo accompagnare i nostri figli, dobbiamo aiutarli a sviluppare una consapevolezza quindi diversa dal successo. Il dottor Rossi sottolineava quella parola, merito, no? Quindi dobbiamo imparare a insegnare loro a tener conto anche delle sconfitte, dei fallimenti, delle rinunce, del lasciare perdere, ingredienti per affrontare la vita, che come ogni percorso sarà banale, dottor Rossi, ma agli alti e ai bassi dobbiamo avere le gambe allenate per affrontare gli uni e gli altri, perché si fa fatica sia andare in salita e arrivare in cima, sia poi a scendere, perché ci vogliono buone gambe e buone parole, una educazione che tiri fuori il meglio di noi. Dottor Rossi, d'accordo? Andiamo avanti così?
Andiamo avanti così, e come ha detto qualcuno di molto saggio, l'unico errore è quello da cui non impari nulla. Quindi ecco, con i ragazzi è anche importante questo, chiedergli: ok, stai soffrendo, hai perso la partita, va bene, cosa puoi imparare per crescere, per migliorare? Perché in fondo è questo il dono della, certo, sconfitta. La sconfitta ti dice: c'è altro che puoi imparare. In fondo questo non è anche bellissimo?
Grazie al dottor Rossi, se volete possiamo continuare naturalmente a confrontarci sui nostri social, se poi volete potete anche andare a riascoltare alcune delle interviste che abbiamo fatto proprio al dottor Stefano Rossi, sia per Salute 24, l'appuntamento del martedì in video, sia durante invece gli appuntamenti in radio. Ringrazio il dottor Rossi per essere stato con noi.
Grazie Nicoletta.
Grazie a lei, alla prossima. Valeria Bernardi in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi andiamo e torniamo domani dopo il GR delle 12 per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. Wow, buona giornata.